Quindi, come vedete, è molto diverso dalla concezione spirituale, quasi carismatica, diremmo, dei rapporti con Yahweh intravista dal secondo Isaia. Per Ezechiele, invece, questi rapporti sono tutti giocati sull'obbedienza alla legge. Qui Yahweh non parla al cuore dei suoi fedeli per dettare loro la loro condotta con la voce della loro coscienza, innamorata di lui, attaccata a lui. Questa è la prospettiva del secondo Isaia, no? La legge è diventata per Ezechiele un tema così radicale e così centrale del suo pensiero religioso che, riprendendo il lavoro del Deuteronomio, dei deuteronomisti, egli a sua volta propone un aggiornamento della Torah. I capitoli che vi dicevo, dal 40 al 48, sono la trama di questa terza versione della legge che viene data da Ezechiele. Accanto ad Ezechiele, evidentemente, non è l'unico. La maggior parte delle opere contemporanee di Ezechiele e della fine dell'esilio hanno queste stesse preoccupazioni isolazionistiche e legalistiche, che traducono questa specie di giuridismo religioso, per il quale il popolo di Dio, chiuso, ripiegato su se stesso, ha nei confronti di Dio un dovere fondamentale di osservanza esatta di un testo scritto che è ritenuto la trascrizione della volontà di Dio. No? Vi cito solo due cose che sono significative, che vi rimanderanno subito a qualche interesse. Due tra le espressioni più rilevanti di questo atteggiamento isolazionista e legalistico sono i capitoli 17 e 26 del Levitico, che è una raccolta giuridica, un aggiornamento della legge molto vicino a quello di Ezechiele, dove l'idea dominante è la separazione tra il sacro e il profano. Questa separazione è così insistita che tutto il discorso è retto da questo ritornello: siate santi perché io, Yahweh, vostro Dio, sono santo. È il cosiddetto codice di santità o di separazione. Pensate, il Vangelo di oggi, di Marco, in cui dice: ed ecco arrivare un lebbroso. No, noi, vabbè, Gesù lo ha aiutato. Sì, ma questa descrizione vuol dire mettere in gioco tutte queste categorie qui religiose, no? Se Gesù fosse stato un pio giudeo, non poteva permettere al lebbroso di avvicinarsi, perché dice proprio la legge del Levitico, la legge di Mosè, dice che il lebbroso deve aggirarsi lontano dai villaggi e gridare impuro, impuro, immondo, nessuno si può avvicinare. Perché la lebbra che infetta è in realtà l'espressione di un castigo, di una colpa. Vedete come sono tutte le categorie della religione. Che Gesù permetta al lebbroso di avvicinarsi e dica con la parola, faccia questo gesto di creazione, che è la riconciliazione del tagliato fuori, no? Dell'immondo, e scavalchi la divisione tra il puro e l'impuro, beh, questo è un atto teologico, cioè è una maniera di affermare un'idea di Dio, è una maniera di dire Dio è così invece. Cioè, quando Gesù verrà processato e il motivo fondamentale della condanna di Gesù sarà la bestemmia, cioè il suo parlar male di Dio, no? Si riferisce a questi gesti. E Gesù lo sa perché dice subito non dirlo a nessuno, capito? Lo sa che la sua maniera di fare sconvolge l'idea religiosa e probabilmente compromette anche la difficile fede che i discepoli si stanno costruendo, i quali si scandalizzeranno, appunto, no? Potranno riconoscere Gesù solo quando è risorto, virgolette, secondo questa logica del racconto evangelico, no? Soltanto quando non hanno visto Dio, appunto, potranno capire Gesù. Ma è interessante che Dio si fa vedere nella maniera in cui un uomo tratta un altro uomo. Allora, un riferimento di questa concezione di Dio, lasciatemi dire così, di Geremia, l'abbiamo nel codice di santità. L'altro riferimento, l'altra forma letteraria che testimonia un movimento spirituale che l'ha prodotta, eccetera, eccetera, è quella della fonte cosiddetta sacerdotale, appunto, no? Cioè, mentre il Levitico, vedete che si ripetono sempre le categorie, mentre il Levitico è una reinterpretazione della legge, del codice, il documento sacerdotale è una rielaborazione del racconto, della storia, no? Quindi l'altro riferimento che vi faccio è un'altra maniera di raccontare la storia. È una storia del popolo di Dio che viene collocata nella storia del mondo, ecco perché Genesi, no? Come avevano fatto del resto l'Oiavista alla sua maniera, l'Eloista alla sua maniera. E quindi abbiamo con l'Eloista, l'Oiavista, il Deuteronomio e il sacerdotale, abbiamo le cosiddette quattro fonti poi del Pentateuco, e comunque appunto è superata la tesi delle quattro fonti perché è più complesso, e però è riconosciuto l'importanza di questi quattro grandi filoni della creazione biblica o dell'ispirazione, se uno pensa che è Dio che parla, appunto, no? Però Dio non può che parlare che è ascoltato e ridetto da qualcuno, no? Quindi parlare delle fonti, vabbè. Allora, nel suo vocabolario, nella sua lingua, nella sua mentalità, nella sua visione delle cose, che certo assume tutto questo progredire della riflessione religiosa, però questo lavoro del documento sacerdotale è segnato profondamente da questa interpretazione e da questo momento storico che è il ritorno dall'esilio e il fatto che la ricostruzione avviene attorno al sacerdozio e al Tempio, fondamentalmente. E da qui parte tutta la rilettura sacerdotale della Bibbia, perché la fonte sacerdotale non è solo un elemento che si accosta agli altri, si forma la Bibbia. Ogni elemento rilegge tutto il resto, no? E quindi voi trovate poi una rilettura sacerdotale reimpastata in tutti i documenti precedenti, no? È evidente. Anche se poi ci sono dei blocchi che sono tipicamente, per esempio, noi diciamo che Genesi 1 è di fonte sacerdotale in maniera chiara, Genesi 2 è di fonte eloista, no? Cioè lì è chiaro. Allora sarebbe interessante, ma non lo facciamo perché appunto diventa... l'avevamo fatto il rapporto allo iavismo mosaico sulla fonte... Iavista, appunto, su Genesi 2. Sarebbe interessante fare un lavoro sul testo di Genesi 1, il famoso racconto della creazione, no? Dei sette giorni, degli elementi. Genesi, tutto il primo capitolo e i primi quattro versetti del secondo capitolo, che conosciamo tutti, no? Ecco, in questo racconto Dio appare... Veramente c'è quest'idea alta della trascendenza di Dio, no? Dio appare veramente unico, universale, al di sopra di tutto. Nella sua trascendenza che costituisce una santità, appunto, una realtà, un ordine a parte, talmente spiritualizzato che la parola basta a realizzare la sua volontà, no? A organizzare il cosmo, a produrre le cose. Se si potesse dire, cioè questo è un Dio che non mette le mani nella pasta, come il Dio di Genesi 2, capito? Quello è un vasaio, è l'artigiano, capito? Invece è un predicatore, questo qui crea predicando, metta la parola. Non mette, se così si può dire, le mani nella pasta come per lo iavista, e non ha a che fare con un luogo della terra da coltivare, con un uomo a cui fa fare il contadino, con un albero, un animale di ogni specie, con una donna. Ma qui invece ha a che fare col caos, con l'acqua, il cielo, la terra, la luce, le tenebre, gli astri, le specie botaniche, zoologiche, la razza umana, capito? No? Tutte realtà astratte, appunto, no? E nell'articolarsi di questo racconto sono evidenti gli influssi della cosmologia e della cosmogonia anche babilonese, che i giudei in esilio avevano imparato a conoscere. Ma tutto questo apparato viene in qualche maniera riletto, trasfigurato, da questo momento di spiritualità, da questa ideologia, si direbbe, nel senso anche buono della parola, no? Che abbiamo visto formarsi un po' alla volta nel corso dei secoli. E cioè questo carattere totalmente unico e trascendente del loro Dio, diventato il Dio vero e universale, no? Ma attraverso quest'alta idea di Dio, appunto, Yahweh, no? Questi autori lasciano trasparire chiaramente che con questo racconto vogliono anche giustificare alcune pratiche religiose. Per esempio, la pratica del riposo settimanale del sabato, che è l'istituzione fondamentale consacrata dalla legge. E quindi, giustamente, tutta la creazione culmina nel sabato, no? E questo è caratteristico del documento sacerdotale. Quindi, certo, si tratta di una storia di Israele che accoglie molta della sua elaborazione teologica e si confronta con la cultura del tempo, ma è guidata molto da questo spirito sacerdotale legalista, che è preponderante in quest'epoca, no? E che subordina adesso la narrazione storica, ritenendo solo gli eventi adatti a dimostrare l'origine divina di quelle regole. Per esempio, il famoso racconto del diluvio, no? A che cosa conduce il documento sacerdotale del racconto del diluvio? Al fatto che una volta scampati, usciti dall'arca, Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Quanto si muove da vita vi servirà di cibo, vi do tutto questo come già le verdi erbe, solo non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue. Questa disposizione sta al centro di una grande regola del codice di santità che riguardano le regole alimentari. Sapete che le tre grandi regole del giudaismo sono la circoncisione, il sabato e le regole alimentari, no? In questo caso il diluvio in realtà appoggia Levitico 17,10, ogni uomo israelita o straniero dimorante in mezzo a loro che mangi di qualsiasi specie di sangue, contro di lui che ha mangiato il sangue, io volgerò la faccia e lo eliminerò dal mio popolo. Non bisogna mangiare le carni col sangue, appunto, no? Che sarà una delle questioni poi tra i giudei e i cristiani. Paolo è stato perseguitato tutta la vita su queste robe qui, su queste robe, questi problemi. Perché i giudei, cristiani, i giudei anche seguivano Paolo e lo perseguitavano? Perché diceva che queste cose potevano essere scavalcate, bastava la fede nel risorto, nel Cristo morto e risorto. E che la circoncisione e le regole alimentari non erano più una mediazione di salvezza. Beh, ma però, vedete, anche lì è il rapporto comunque, l'osservanza di una regola e il principio dell'universalismo. Perché è chiaro che se tu devi osservare quelle regole lì, vuol dire che per diventare cristiano bisogna diventare giudeo. Quindi vedete come i grandi temi del particolarismo, universalismo, religione, fede, si intrecciano, no? In questo senso, finisco, il documento sacerdotale non è certamente una storia nel senso che la intendiamo noi, no? è in realtà una specie di apologia in forma narrativa e storica, quindi raccontando certo la storia per come gli elementi offrivano di poterla raccontare, ma senza la preoccupazione storica. È un'apologia sotto forma narrativa e storica di tutto ciò che era una regola di vita di quel momento, di tutto ciò che all'epoca era ritenuta una regola essenziale al popolo eletto e che era incorporato nella legge. La quale legge era la comunicazione assoluta e definitiva della volontà di Dio sul suo popolo. In questo modo l'opera sacerdotale esprime lo spirito religioso del tempo e le sue caratteristiche, no? Israele resta il popolo scelto da Dio con il compito di obbedire totalmente alla sua volontà e di osservare scrupolosamente la legge scritta che traduce la volontà di Dio. No? Ora, questo, diciamo, questa mentalità, appunto, questa costruzione, questa interpretazione, sarà messa a fondamento del nuovo Israele, di quello che torna dall'esilio, e ricostruirà il nuovo Israele dopo l'editto liberatore di Ciro. Infatti, non tutti gli esiliati tornarono, perché molti si erano integrati, si erano costruiti a Babilonia dei legami, una vita confortevole, una professione, alla quale non hanno inteso rinunciarvi per chissà quale eroismo. In realtà sembra proprio che a partire siano stati distribuiti evidentemente lungo quasi un secolo a convogli, no? Partirono i più ferventi, gli zeloti, cioè quelli che volevano ricostruire appunto Israele, il Tempio, i più attaccati al loro passato religioso e patriottico. E erano anche quelli che erano i più imbevuti dalla nuova ideologia che si era andata elaborando e i più risoluti a fermarla, no? Se leggete poi i testi dei piccoli profeti di questo tempo, Ageo, poi Neemia, Estra, questa letteratura interessantissima, insomma. Che d'altro si legge molto nella nostra liturgia, in giorni feriali si leggono quasi tutti questi testi. Ci riuscirono con molte fatiche, con molte resistenze, con molte lotte, perché prima roba molti, siccome si tirava la cosa alla lunga, sapete che c'era un sacerdote, un governatore a testa di questa ricostruzione, però tanti prima dovevano costruire la loro casa, i loro campi, prima della Chiesa, diciamolo francamente, la Chiesa che è calmanza. E poi c'erano anche tra loro quelli che si stufavano, no? E poi soprattutto c'erano, a partire dai Samaritani, ma c'erano tanti altri attorno, insediati anche in Giudea, che erano stranieri, che erano empi e che quindi ostacolavano la costruzione del Tempio. Non gli interessava questo ritorno a un dominio sacerdotale sulla vita della gente, capito? Erano più laici, virgolette, o più politeisti, o più, no, quello che volete. E quindi ci sono state delle difficoltà enormi, ci sono voluti decenni per la ricostruzione. Di fatto, solo nel corso dell'ultimo terzo del V secolo, quindi verso gli anni 430-420, il partito di questi zelanti finì con l'imporsi. E vi cito solo un passo, anche questo lo conosciamo bene, il famoso che noi citiamo come uno dei grandi testi della liturgia, no? Neemia 8, dove c'è la celebrazione di questa egemonia sacerdotale. No? Nel settimo mese tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque. E disse ad Esdra, lo scriba, il grande teologo di questa ricostruzione, di portare il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Però sentite che quando si dice la Torah o legge di Mosè ci si riferisce proprio. No, il Deuteronomio ne ha riscritto un'altra, Ezechiele ne riscrive un'altra, questi ne riscrivono un'altra. No? La legge di Mosè che Dio aveva dato al popolo. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdras, alto è, portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Tutto il popolo porgeva l'orecchio a sentire il libro della legge. Esdra, lo scriva, stava sopra una tribuna di legno che aveva costruito per l'occorrenza. Aprì il libro in presenza di tutto il popolo. Leggeva con l'aiuto dei Leviti nel libro la legge di Dio a brani distinti e con spiegazione del senso. Quella roba era predica. E tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Salto. Esdra fece la lettura del libro della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo. La festa si celebrò durante 7 giorni e l'8° vi fu una solenne assemblea secondo il rito. Vi ricordate che Giosia aveva fatto così col Deuteronomio, no? Scoperto il Deuteronomio, aveva proclamato. Adesso qui, la ricostruzione del Tempio, ha ritrovato la legge. No? La legge che Esdra legge è l'ultima edizione della legge di Mosè, rivista e aumentata secondo l'ottica allora comune. Questo testo di Esdra è quello, virgolette, che viene identificato come il documento sacerdotale. C'è la ricostruzione del Tempio, certo ci ha messo 40 anni, mi pare, a ricostruire il Tempio, un po' di mura, ma intanto i teologi lavoravano a riscrivere la Bibbia, capito? Documento sacerdotale, no? Alla narrazione del quale si era potuta aggiungere nel frattempo la parte legislativa, in particolare il codice di santità. La cerimonia qui descritta celebra insieme una nuova partenza nella vita religiosa e nazionale di Israele e la consacrazione delle sue regole di condotta, che avevano elaborato i più ferventi, i più fanatici, anche per alcuni versi, degli esiliati e poi i loro discendenti. Quello che viene fondato qui, finiamo qui, perché non è tanto una nazione, ma è piuttosto una comunità religiosa, un po' talebani, appunto, no? Cioè, in realtà questa è una comunità soprattutto religiosa, in cui si trovano raggruppati certo degli individui della stessa nazione, della stessa lingua, della stessa razza, ma soprattutto persone che sono legate ad uno stesso ideale religioso, dalla loro fedeltà a queste regole, più che a un'ambizione, un'azione politica comune. E questa, dopo un'evoluzione durata 3/4 di un millennio dai tempi di Mosè e dell'Antica Alleanza, questa è una nuova decisiva tappa che hanno valicato i fedeli di Yahweh. È una tappa praticamente definitiva questa. Niente di sostanziale verrà cambiato. La visione delle cose, la forma di vita che essa implica sono così diverse da ciò che noi abbiamo conosciuto prima dell'esilio, che da allora si è presa l'abitudine di non chiamare più religione di Israele o yavismo, ma di chiamare appunto giudaismo. Viene chiamato adesso il fenomeno religioso di Israele, si chiama giudaismo, a Giuda, attorno a Gerusalemme e attorno al sacerdozio. I 5 secoli che vanno dal ritorno dall'esilio all'evento cristiano, chiamiamolo così, no? Hanno visto questo formarsi, quando noi diciamo giudaismo intendiamo questo periodo religioso e tutta la produzione che esso contiene, la religione di un popolo particolare che è disperso nell'impero persiano, poi tra i regni, uno dei successori di Ciro, Alessandro, i regni ellenistici e poi disperso nell'impero romano. Questo popolo particolare attorno a Gerusalemme. No. Pensate cosa succede quando all'interno di questo popolo un personaggio sconosciuto, con nessun titolo, dalla Galilea attraversa per qualche mese la storia di questo popolo, un gruppo gli va dietro e nasce la rivoluzione cristiana. E poi Paolo, ostacolato da Pietro, dagli altri, che vedevano una versione cristiana all'interno del giudaismo, porta il cristianesimo nell'Asia Minore e poi appunto vorrebbe arrivare fino in Spagna, fino ai confini del mondo, fermandosi a Roma, la capitale dell'impero. Di che storia siamo figli? Il giudaismo che occupa quest'ultimo terzo della storia biblica, chiamiamolo così, ed è continuato poi per secoli, per alcuni versi i primi due secoli della nostra era sono stati tra i più fecondi nel commento orale alla Torah, nella formazione di grandi testi di interpretazione. No? Il giudaismo è ancora la religione di Yahweh, ha conservato l'idea fondamentale dell'alleanza con Dio, l'ha però profondamente trasformata, con una specie di spostamento, dando il primo posto non più a Yahweh come tale, alla sua volontà. Sentiremo anche il rabbino che intervistiamo, il quale dice: a noi non interessa tanto Dio, ma la sua parola. A me affascina, ve lo dico chiaro, poi comunque ascolteremo l'amico. Perché voi che continuate invece a dire di Dio non sapete neanche chi è, o gli fate fare le figure che avete voglia voi, capito? Se Dio ha parlato, parola, e che tra l'altro lui dice non è una cosa fissa, parola permette a tutti di parlare, anzi invita tutti a parlare, ma è molto più alta secondo me rispetto all'idea media cattolica che c'è Dio, che è il negot, e che però lo definisce qualcuno. Vabbè, comunque te ognuno, io mi tolgo dalle responsabilità. E dico, il giudaismo ha operato uno spostamento, nel senso che non mette più al centro Yahweh e la sua volontà, ma la codificazione di questa volontà, ma non in senso banale, parola appunto, la codificazione di questa volontà messa per scritto una volta per tutte. E d'altra parte quindi la riduzione di tutti gli obblighi religiosi, di tutti gli imperativi religiosi a uno solo, il dovere di obbedienza a questo testo sacro, questo codice divino. Per questo le guide religiose non sono più ormai quei personaggi indipendenti e ispirati che erano i profeti. Il giudaismo non conosce più profeti. I titoli dati a Esdra sono di sacerdote e letterato, cioè scriba. Cioè fa parte di quel clero che nella nuova comunità costituisce l'autorità e la gerarchia essenziale non sul piano politico, ma ecclesiastico. E nello stesso tempo questa autorità religiosa è un uomo dello scritto, cioè un uomo della legge, della parola appunto. Io direi che siccome non ce la facciamo a chiudere sto discorso sul giudaismo e credo che meriti, è una cosa che conosciamo poco e di cui anche ci diciamo poco, e magari gli dedichiamo la volta prossima, dai. Quindi dedichiamo a questo passaggio da secondo Isaia, che mi pare importante, differenza tra il secondo Isaia e Ezechiele è la formazione del giudaismo, dal ritorno all'Egitto. Beh, evidentemente se si raccontasse sia la storia, sia i testi, la letteratura di questi passaggi, ci sarebbe ben altro da dire, da studiare. E noi stiamo proprio tirando un piccolo filo su questa narrazione della storia dell'idea di Dio, sulla storia dell'idea di Dio, che è la più bella storia, mi pare, che un racconto, come sentite, splendido, no?